ragazze e ragazzi, ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti o bentornati qui all'unico e
perturbante
podcast di Frames Cinema. Io sono come al solito il co-conduttore di questa trasmissione, Alessandro Catana. Con me oggi c'è il nostro carissimo Jacopo Barbero, che saluto. Ciao Jacopo.
Ciao Alessandro, ciao a tutti.
E con noi ci sono oggi anche due ormai nostri ospiti, che non sono neanche più ospiti, ormai sono più di famiglia su questo podcast. Abbiamo il nostro capo redattore Luca. Ciao Luca.
Ciao Ale, ciao Jacopo, grazie dell'invito.
E abbiamo anche il nostro carissimo Nicolò, che salutiamo. Ciao Nicolò.
Ciao Ale, ciao Jacopo, ciao Luca, ciao a tutti.
oggi siamo tanti. Oggi siamo qui per parlare di Noir. Perché? Perché sulla nostra pagina, sui nostri social, sul nostro sito è in essere la settimana Noir, la settimana tematica dedicata al Noir, in cui ogni giorno andiamo a pubblicare e andremo a pubblicare diversi tipi di contenuti, da post ad articoli e appunto questo podcast, tutti collegati appunto da questo genere. E siamo qui per aprire in realtà un dittico di episodi che, come avete letto dal titolo, si chiama, è un po' i volti del noir. E un po' il concept che sta dietro a questa scelta è quella di andare a parlare di film in cui abbiamo quelli che sono un po' le facce del noir, i protagonisti un pochino più importanti e più noti di questo genere. Oggi, nello specifico, andremo a parlare di due film del 47, che tra l'altro è un grandissimo anno per il genere noir, perché escono, oltre ai film di cui parleremo oggi, che sono Dark Passage, in italiano La Fuga, di Delmer Daves, e Le Catene della Colpa, in originale Out of the Past, di Jacques Tourneur. Oltre a questi film, che sono già estremamente notevoli secondo me, ma anche secondo i miei colleghi, poi ne parleremo meglio, escono anche Il Bacio della Morte di Hathaway, esce Il Perfido Inganno di Robert Wise, e forse quello più famoso di questi tre, La Signora di Shanghai di Orson Welles. Passerei un po' la parola a Jacopo per iniziare a introdurre un po' i film.
Allora, sì, come accennavi Ale, noi oggi parleremo appunto di due film del 1947, e in particolare abbiamo deciso di partire con La Fuga, Dark Passage di Delmer Daves del 1947. Appunto, come accennava Ale, l'idea dietro questo episodio è proprio di scegliere alcuni film rappresentativi non solo del genere noir, ma anche della carriera di alcuni degli attori più importanti nella storia del genere noir. E non potevamo non partire con l'attore che forse è veramente il volto per antonomasia, ecco, del genere noir, che è ovviamente Humphrey Bogart, che è protagonista di numerosissimi noir che hanno fatto la storia, come Il Grande Sonno di Howard Hawks o Il Mistero del Falco di John Huston. Però appunto ci sembrava interessante appunto scegliere come film La Fuga, proprio perché è un film forse un po' atipico anche rispetto a questi altri esempi che ho appena citato di noir bogartiani, nel senso che, come andrò a spiegare tra pochi secondi, in realtà Bogart, pur essendo il protagonista di questo film, è assai meno presente di quello che potremmo pensare, ecco, in scena, e questo è particolarmente, particolarmente interessante.
Ma anche allora, perché noi potevamo andare a parlare del Grande Sonno, ma lo fanno già tutti, quindi ne abbiamo scelto un altro film.
E certo, ecco, ci piace essere un po' alternativi.
Ci piace fare 8 ascolti netti a noi in questo podcast, esatto. Parlando di film così.
Esatto. Allora, dunque, allora, La fuga, parto col dire che è tratto da un libro del 1946, Giungla urbana, di David Goodis. Come poi accadeva spesso in questi anni, molti di questi film sono tratti da, molti di questi film noir sono tratti da libri, e spesso in realtà da libri non così famosi, e tra l'altro libri magari scritti anche pochi anni o pochi mesi prima del loro adattamento cinematografico, appunto, come in questo caso, appunto, il libro del 46, il film del 47. Allora, la trama del film è abbastanza semplice, nel senso, il film di Delmer Daves racconta la vicenda di un uomo, Vincent Perry, appunto, che è stato condannato ingiustamente per l'omicidio della moglie.
Non giustamente carcerato, Vincent.
Esatto. Vincent, appunto, evade dal carcere californiano di San Quintino e viene inaspettatamente aiutato, diciamo, nella sua fuga da una donna, Irene Janssen, interpretata da Lauren Bacall, praticamente lei lo accoglie a casa sua, e lui scopre che lei è particolarmente ben disposta ad aiutarlo perché, come dire, detesta tutte, come dire, è sempre stata convinta della sua innocenza, e ha anche, come dire, cercato di aiutarlo in fase processuale in qualche modo, proprio perché il padre di lei era a sua volta stato incarcerato ingiustamente, quindi lei, come dire, è particolarmente contraria, ecco, a tutti, come dire, gli errori giudiziari vari, ecco, e sostanzialmente il personaggio di Vincent nel corso del film dovrà cercare di capire chi ha ucciso effettivamente la sua moglie, e soprattutto di dimostrare la propria innocenza agli occhi della società. Però un aspetto abbastanza unico, diciamo, della trama di questo film è che inizialmente che il personaggio di Vincent, diciamo, per rendersi anche meno riconoscibile agli occhi della società, si rivolge anche a un chirurgo plastico, sostanzialmente, e a un certo punto nel corso del film si fa rifare completamente la faccia, in modo da cambiare le proprie sembianze. Ecco, questo, come dire, è un twist narrativo particolarmente, particolarmente interessante. E questo mi porta, come dire, a evidenziare quello che è un po' la particolarità. Tra l'altro, questo aspetto della chirurgia estetica rende il film particolarmente simile anche a Face Off di John Woo, che secondo me in alcune dinamiche, anche dinamiche di fuga dal carcere e così via, ha delle somiglianze non da poco con questo film.
John Woo, di cui abbiamo parlato in un episodio del nostro podcast, per cui andatevelo a ascoltare.
Assolutamente, assolutamente. Ecco, no, comunque
il numero 20. Per ecco, la precisione.
L'aspetto fondamentale, diciamo, che rende questo film anche particolarmente significativo è un po' il modo in cui è girato, soprattutto nella sua prima parte. Nel senso che nella prima parte di questo film, il personaggio di Bogart, come peraltro accennavo già in precedenza, praticamente non si vede mai, ecco. Perché? Perché il film è girato per i primi 40 minuti, pressoché per la loro totalità, in soggettiva, quindi con quello che viene definito un point of view shot, no, in inglese, nel senso che noi vediamo appunto tramite gli occhi del personaggio di Humphrey Bogart, che quindi non è mai visualizzato. Successivamente, peraltro, e ovviamente, come dire, l'uso della inquadratura soggettiva era una cosa assolutamente innovativa per l'epoca, anche da un punto di vista tecnico, e peraltro, come dire, è una tecnica particolarmente interessante anche da un punto di vista semiotico, se vogliamo, nel senso che ovviamente il fatto che il personaggio del protagonista non venga, come dire, inquadrato in faccia per oltre 40 minuti, proprio perché noi vediamo quello che lui sta vedendo, rende particolarmente complesso anche il processo di identificazione dello spettatore col personaggio, soprattutto appunto in un film degli anni 40 questo non era molto scontato. Infatti Delmer Daves stesso voleva proprio giocare, ecco, con l'uso della quadratura soggettiva e il processo di identificazione degli, come dire, tradizionale degli spettatori con i personaggi. Peraltro, appunto, quando l'utilizzo della soggettiva viene meno, ecco, dopo circa 40 minuti di film, come dire, il personaggio di Bogart non viene immediatamente visualizzato, come dire, in faccia, proprio perché in realtà lui viene appunto operato operato appunto da questo chirurgo plastico, e quindi per i successivi 20 minuti ha ancora la faccia completamente bendata. Quindi di fatto noi vediamo per la prima volta il personaggio di Bogart a volto scoperto dopo un'ora di film su un'ora e 45, quindi questo è particolarmente significativo, ecco.
Beh, sicuramente io sono molto d'accordo con te quando dici che questo espediente del appunto della soggettiva è un po' quello che rende questo film degno, non dico degno di nota, però insomma che lo fa, che lo rende unico. E anche questa questione di Bogart secondo me è molto perlomeno simpatica, nel senso che noi per 40 minuti non lo vediamo, poi lo vediamo con le bende e non può parlare, muove solo gli occhi, insomma c'è proprio un gioco intorno a Bogart che ci viene dato un po' per pezzetti, come se fosse pezzettini di puzzle che alla fine del film vengono composti. Vorrei tornare sul discorso soggettiva, perché oltre ad essere un espediente tecnico impressionante secondo me, perché è veramente una soluzione visiva insistita, nel senso che per 40 minuti circa non è proprio totalmente soggettiva, ma parliamo del 90% probabilmente, e trovo che questo espediente sia veramente fondamentale nel creare quello che è secondo me il vero e proprio punto di forza del film, che è questa atmosfera di paranoia e di sospetto che pervade tutto il film. Abbiamo appunto lo sguardo della macchina da presa che coincide con il nostro sguardo, e appunto il regista la sposta con questi sguardi che cercano di scrutare ciò che sta intorno al protagonista, e soprattutto il campo visivo dello spettatore è ridotto necessariamente a quello di Bogart, che quindi vede una realtà che è parziale e dunque misteriosa, contrariamente a quanto siamo abituati solitamente nel cinema, in cui in una scena noi vediamo più o meno dove sono i personaggi, come è disposto lo spazio, e quindi abbiamo il quadro completo, diciamo. In questo film il quadro completo non ce l'abbiamo quasi mai nella prima parte. Ad esempio, viene da citare la scena in cui Bogart entra nello studio del chirurgo e lo sguardo resta fisso sul dottore, che già ha un aspetto abbastanza inquietante, e quindi è già straniante in sé questo incontro. Ma la camera non esplora mai il resto della stanza. Noi non sappiamo dove ci troviamo, non sappiamo come sia la conformazione dello spazio, e metaforicamente quindi non abbiamo le coordinate o i punti di riferimento per comprendere la realtà che ci circonda. Questo, secondo me, è una grande tematica noir in un film come questo, che è pienamente noir nelle sue tematiche, nelle sue, diciamo, modulazioni narrative, forse lo è un po' meno a livello estetico, fotografico, magari poi ci torniamo, però mi sembra proprio coerente con quello che è il noir post-bellico, appunto, caratterizzato dall'esasperazione di questo sentimento di paranoia, di questa realtà difficile da comprendere. Mi sembra che a un certo punto Bogart dica proprio espressamente: ci sono molte cose che io non riesco a comprendere. E pensiamo anche che questi sono gli anni in cui nasce un po' il sentimento di sospetto anticomunista che porterà al maccartismo proprio in quegli stessi anni, e quindi il film riflette la realtà politica, sociale del paese in quell'epoca. Tutte le persone che Bogart incontra sono potenzialmente dei pericoli, anche la stessa Lauren Bacall all'inizio è un personaggio molto ambiguo, tutto può essere potenzialmente una minaccia, tutti gli sguardi sono verso Bogart, sono inquisitori, o almeno noi li percepiamo in questa maniera, magari non lo sono veramente. E secondo me appunto questo espediente della soggettiva è fondamentale nel trasmettere questo tipo di sentimento allo spettatore. Non so voi cosa ne pensiate.
No, sono molto d'accordo. Volevo solo dire una cosa, appunto, rispetto a questa cosa del senso di paranoia di cui parlavi, e anche del riferimento che hai fatto al maccartismo. Secondo me è molto molto interessante, soprattutto in relazione al personaggio di Bogart, nel senso che il suo sviluppo, il suo proprio lo sviluppo, diciamo, del suo personaggio è tutto legato, secondo me, a questa dimensione, anche perché appunto fondamentalmente il personaggio di Bogart, come accennavo prima raccontando la trama, è un personaggio che cerca per tutto il film di dimostrare la propria innocenza, no? In qualche modo, agli occhi della società, e fondamentalmente non riesce a farlo. Ecco, in questo senso il film è anche molto, molto più pessimista forse anche di quanto sembra, perché poi il film ha anche ha un lieto fine di fatto, ecco, nel senso che il personaggio poi riesce a scappare appunto in Perù, ecco, e si ricongiunge anche con la sua amata, e quindi potenzialmente il film si chiude su una nota positiva in qualche modo. Però è innegabile il fatto che il personaggio di Bogart per tutto il film non cerchi altro che di dimostrare la propria innocenza, e non riesca a farlo, anche perché la società in qualche modo, anche come dei poliziotti sembrano più dei che compaiono nel film, sembrano più dei persecutori che non delle autorità solide a cui rivolgersi, ecco, nel corso del film. E quindi secondo me il film è come dire attraversato tutto da questa angoscia, anche proprio dal, come dire, dell'essere perseguitati dalla società e da non riuscire a dimostrare la propria innocenza, qualcosa che, come dire, anche alle vittime che del maccartismo, che in quegli anni appunto furono anche costrette tra l'altro a lasciare Hollywood, ecco, come dire, è un sentimento che, come dire, numerosi personaggi anche dello showbiz di quegli anni conoscevano molto bene, ecco.
Quello invece che rimarcherei io, sempre tornando al discorso sulla soggettiva, è il coraggio mostrato comunque da Denver Davis con questa operazione, nel senso che Denver Davis prende letteralmente la più grande star della storia del cinema e propone di metterla in scena in questo modo, cioè praticamente nascondendola per un'ora. Tant'è che, giusto per un paio di aneddoti storici, quando lui propose effettivamente la cosa a Jack Warner, l'altro lo guardò come se fosse un completo pazzo e si rifiutò totalmente inizialmente di accettare questa soluzione, e decise di dare una possibilità a Davis solo quando scoprì che lo stesso anno appunto uscì un altro film con lo stesso tipo di diciamo di tecnica, addirittura più insistita e anche per questo meno funzionante, che risulta essere stucchevole a tratti, cioè Una donna nel lago di Robert Montgomery. Però nonostante il film è uscito lo stesso anno, è uscito leggermente prima rispetto alla Fuga, tuttavia l'idea, anche per i film di Montgomery, partì sempre da Davis, che proprio confessò a Montgomery le sue perplessità, le sue preoccupazioni riguardo alla realizzazione della Fuga, e l'altro, appunto suo amico, decise di utilizzare la tecnica nel suo di film. Comunque, dopo la scoperta di questa cosa, Jack Warner effettivamente accettò la proposta, e quindi questa cosa ci ha consegnato un noir che, per quel che mi riguarda, entra di diritto all'interno della storia del cinema. Tuttavia, questo film non è costruito solo sulla soggettiva, nel senso che ci sono altri elementi visivi, secondo me, estremamente interessanti. In particolare, ci sono tutta una serie di tecniche che contribuiscono a costruire una sensazione di onirica, una sensazione di irrealtà. In primis proprio nelle immagini completamente appunto oniriche che il personaggio di Bogart di cui il personaggio di Bogart fa esperienza durante l'anestesia, durante l'operazione, con queste immagini caleidoscopiche che sembrano quasi ricordare Fritz Lang per alcuni aspetti. Poi, e non solo, il fatto che appunto lui all'inizio dopo l'operazione sia completamente fasciato, questo ricorda l'uomo invisibile, ricorda la mummia, dà proprio una sensazione di fantastico. E poi ci sono tutta una serie proprio di aspetti tecnici, come stacchi di montaggio repentini, sia durante la fuga di Bogart, che sembra davvero quasi fortuita, ma anche sul finale, quando sta per salire sull'autobus, che lo porta verso un lieto fine, si vede una guardia che sembra cercarlo alla stazione degli autobus, stacco netto, lui è già sull'autobus. Sono tutti elementi che sembrano quasi mostrare una voglia la voglia di un sogno, la voglia di una bella vita dopo gli anni passati in carcere, che però sembra davvero quasi irreale.
Anche quando, scusami se ti interrompo, anche quando lui arriva a casa di... Adesso mi ci fai pensare, mi viene in mente... quando arriva dopo che ha fatto l'operazione, che sa che lui fa tutta la camminata per arrivare, certo, alla casa di Lauren Bacall, o Bacall, non so come si chiama, che suona il campanello e poi sviene. Il momento in cui lui teoricamente si risveglia ha questo stacco di montaggio sul primo piano della donna, che fa questa tipo quest'onda, no? Non è uno stacco netto, c'è questa onda che sembra un po' una cosa fatata. Quindi anche questo potrebbe suggerire, come dici tu, un espediente di montaggio per suggerire magari una dimensione onirica o un'immaginazione, non lo so.
Assolutamente.
Anche a livello di sceneggiatura viene esplicitata la componente onirica, e anche quasi orrorifica e mostruosa, perché cos'è che dice il medico al nostro protagonista poco prima di intervenire su di lui? Che una persona con le sue doti può fare qualsiasi cosa a piacimento con il proprio paziente, quindi se la persona in questione non gli è particolarmente simpatica, potrebbe trasformarla in un bulldog o in una scimmia. Questo anche poiché, diciamo, ora tutti noi siamo abituati a ciò che la chirurgia estetica può fare. Penso che abbiamo tutti immagini di persone che si sono sottoposte alla chirurgia plastica, che hanno modificato artificialmente il proprio volto, però magari negli anni 40 non era questione di tutti i giorni, quindi c'era anche una sorta di velata paura verso questa disciplina che diciamo solletica la vanità delle persone che vogliono migliorare il proprio aspetto, ma può avere un contrappunto mostruoso molto grave.
Beh sì, quella situazione lì del dottore è molto inquietante nel film.
Poi un dottore quasi mago, appunto.
Esatto.
Un dottor Frankenstein di turno, praticamente. E infine, esatto. Un altro aspetto interessante, sempre dal punto di vista proprio dell'irrealtà, è diciamo tutta la sequenza un po' di risoluzione finale, in cui la Dark Lady di turno, la signora... Maggio praticamente, quando confessa effettivamente di essere stata lei a effettuare gli omicidi, eccetera, eccetera, prima di cadere dal palazzo e di suicidarsi fondamentalmente, pur di non permettere al personaggio di Bogart di vivere una vita libera, cosa fa? Praticamente tira le tende che sono di fronte alla finestra, quasi come se fosse un palcoscenico, quasi proprio prima dell'uscita da un palcoscenico, a dimostrazione di quanto poco di reale ci sia in tutta la vicenda. Questi secondo me sono tutti elementi che non fanno che smorzare quello che sembra essere un finale felice, ma che installano dubbio nello spettatore di quanto sia effettivamente reale tutto ciò che abbiamo visto nelle ore precedenti.
Pensiamo poi banalmente alla donna del ritratto, c'è la prima Fritz Lang, mi sembra tematicamente coerente.
Assolutamente. E poi, infine, volevo anche riportare, e poi mi taccio, un'interpretazione anche interessante del film in chiave invece prettamente metacinematografica. Nel senso che negli anni precedenti appunto alla fuga, Humphrey Bogart diciamo, aveva avuto una relazione per 7 anni praticamente con Mayo Mitot, che con cui si era sposato nel 38, ed è una relazione, una delle più famose a livello, diciamo, nella storia del cinema, per quanto fosse stata burrascosa, problematica, eccetera, eccetera. Ed è interessante come il personaggio di Bogart, diciamo, cerchi di ricominciare una nuova vita con quello di Lorraine Bacall, esattamente come fece nella realtà, perché Humphrey Bogart nel 45 si sposò effettivamente con la Bacall, e la cosa ancora più interessante è il fatto che il suo personaggio a un certo punto va a dire che, appunto il personaggio di Bogart dice che era scappato da una moglie dopo 7 anni di soprusi ed angherie. Guarda caso, proprio dopo 7 anni dopo il matrimonio con Mitot, si sposa esattamente con la Bacall. E quindi
100% non era scritta quella battuta, l'ha improvvisata lui.
Probabilmente. E quindi c'è questa corrispondenza interessante, ed è anche molto interessante come la prima volta che si vede il volto di Bogart all'interno del film non è un'inquadratura dedicata solo a lui, ma è nello specchio, e c'è anche la Bacall assieme, a dimostrazione di come, diciamo, questa nuova vita, questa sua nuova rinascita, anche nella vita reale, passi attraverso il rapporto con questa donna. E magari non era nulla di ciò, tutto ciò era pianificato, ma è un'interpretazione interessante.
Beh, molto bella, mi fa sorridere, anche perché anch'io avrei voluto ricominciare la mia vita con Lorraine Bacall, onestamente, nel senso.
Chi non l'avrebbe
letto? Ho letto un commento su Letterboxd che mi ha fatto molto ridere, che diceva la prima metà di questo film è girata interamente in POV, il che significa che Lorraine Bacall ti guarda molto spesso negli occhi. Cosa si può chiedere di più al cinema. Mi sembra abbastanza giusto come commento.
Assolutamente d'accordo.
E un'altra chiave, secondo me, che appunto fa un po' il paio a quello che dici tu, Luca, un'altra chiave di lettura sempre metacinematografica è anche qui sulla figura di Bogart. Come dicevo prima, il regista ce lo dà un po' a spezzettoni, ma anche mi fa molto sorridere pensare che il volto di Bogart proprio in questo film sia il prodotto di un'operazione chirurgica, quindi sia fondamentalmente un viso artefatto, sia un qualcosa di costruito fondamentalmente, no? E quindi un po' come Frankenstein, il mostro di Frankenstein in un certo senso, quasi per andare a creare proprio la star, no? Il volto perfetto per il cinema, quello di Bogart in quegli anni, viene creato appunto con questa operazione. È una cosa che mi ha fatto molto, molto, molto sorridere da questo punto di vista. E non so se vogliamo tirare fuori ancora qualche spunto di riflessione. Lascio la parola a voi.
Io vorrei parlare un pochino di un fatto che mi ha molto colpito, ovvero la sceneggiatura non è esattamente la più coerente, quadrata, verosimile e oliata nei propri meccanismi che si possa richiedere a un genere noir, ma per me gran parte del fascino di questo film sta anche nella sua componente aleatoria, poiché il film inizia con lui che scappa dal furgoncino e viene trovato da Lauren Bacall praticamente per caso, perché lei passava di lì, sapeva di questa evasione, era un uomo che cercava, ha visto una macchina parcheggiata per strada e senza conducente, allora ha deciso di controllare. Una roba che, insomma, nel momento in cui il personaggio è apparso in scena, io la prima cosa che ho pensato è che fosse appunto una complice che stesse aspettando Humphrey Bogart in quel momento. Invece no, la componente è stata assolutamente casuale. L'arrivo della vera colpevole dell'assassinio nella casa in cui si era nascosto Humphrey Bogart, al primo colpo suona abbastanza strano. Il fatto che
Che comunque hai ragione, però ricordiamoci che questo elemento di casualità e di fatalità è sempre un po' presente in questo genere di film.
Sì, assolutamente.
Poi che sia un po' ma magari di soluzione. Sì, sono d'accordo.
Sì, diciamo che forse rispetto a un film quadrato a livello di sceneggiatura perfetto, come invece Le catene della colpa, qua indubbiamente molti passaggi risultano molto forzati e questa componente casuale particolarmente preponderante rispetto ad altri esempi sempre del noir.
Sì, appunto, la chiave di volta tornata del film, ovvero la chirurgia plastica, trova come suo espediente narrativo essenzialmente il fatto che Humphrey Bogart abbia incontrato casualmente un tassista che lo ha preso in simpatia, allora ha deciso di aiutare un fuggiasco nella propria evasione senza un motivo ben preciso. Ma per me appunto questo non è un difetto chissà quanto grande, anzi il fascino del film risiede anche in questa sua componente aleatoria. E come prima aveva anticipato Alessandro, il volto di Humphrey Bogart, il vero volto del personaggio Vincent Perry, compare solo sui giornali. E i giornali sono infatti il veicolo principale di tutta l'informazione del caso in questa America che in tutti i film noir sembra sempre che qualsiasi cittadino americano sia interessato al fuggiasco di turno, sempre strainformato, sa sempre qual è il volto di cui deve andare a cercare, forse vabbè, l'esaltazione di un'America di sceriffi, se vogliamo vederla in questo modo.
Non lontano dalla realtà, purtroppo.
Esattamente, fossero tutti però così efficaci, no, non è vero. Ma un altro... io vorrei sottolineare anche un piccolo aspetto narrativo che non emerge del tutto in maniera preponderante al personaggio di Humphrey Bogart, ma in maniera molto più sottile, ma anche più poetica, ovvero il rapporto che lui ha con la musica, poiché se i giornali sono veicolo di tensione, rabbia, paura, paranoie per Bogart, la radio, i grammofoni, la musica sono simboli di pace e di quei momenti di pace che in realtà vengono praticamente sempre interrotti. perché due minuti dopo che lui prova a mettersi su un vinile per rilassarsi un attimo, trovare la sua pace col mondo, la musica è anche prova della presenza di una persona, e quindi chiunque stia andando in cerca di qualcosa, a partire dal personaggio di Madge all'inizio, che pensa che nessuno ci sia in casa ma sente la musica, allora lo va a cercare, sono sia fonte che motivo di interruzione della sua pace, fino a che lui
decide c'è anche l'amico di Bogart che fa il trombettista e viene ucciso con la tromba con cui suonava, quindi anche qui la musica che dà momento di pace e di hobby, nel senso, diventa mortifera, quindi
esatto, ma fino al momento finale in cui Bogart, ascoltando la coppia di un amore che nasce, cioè tra questa donna sposata, donna sola con due figli, e questo uomo che palesemente si stanno innamorando, lui capisce che non è più il caso di scappare da solo, ma di cercare la donna, che portare con sé la donna di cui si era innamorato, mette su la canzone che ascoltavano insieme, la chiama al telefono, gliela fa ascoltare e gli dà il segnale per potersi trovare, quindi la musica torna come meccanismo di unione e di pace.
Sì, ecco, tra l'altro io un'altra cosa che volevo parlare, appunto, Luca, prima parlavi di questa chiave metacinematografica, appunto, rispetto ai, come dire, ai personaggi di Bogart e della Bacall e ai reali Bogart e Bacall, appunto. E un altro aspetto, come dire, secondo me interessante, appunto, un'altra possibile lettura interessante dal punto di vista metacinematografico è quella, proprio quella relativa, diciamo, all'intervento chirurgico. Nel senso che, appunto, come diceva Nicolò poco fa, il personaggio, il vero volto, diciamo, del protagonista viene visto solo sui giornali, in qualche modo, proprio perché la faccia di Humphrey Bogart è il prodotto, appunto, della chirurgia, del lavoro, dell'operazione chirurgica svolta dal chirurgo plastico. E da questo punto di vista, come dire, in chiave metacinematografica, trovo questo molto interessante, proprio perché sembra quasi come se il protagonista, nel tentativo di modificare, diciamo, la propria apparenza, le proprie sembianze fisiche e così via, e quindi nel proprio anche tentativo di entrare, diciamo, appieno nel proprio personaggio di personaggio noir, appunto, vada a farsi operare e scelga come proprio volto il volto di Humphrey Bogart, che è in qualche senso, in qualche modo, il volto paradigmatico par excellence, appunto, del noir classico hollywoodiano.
Ma chi, potendo scegliere, non si farebbe fare il volto di Humphrey Bogart?
Sì, beh, poi non è che lui lo scelga, però di fatto trovo molto interessante questa cosa, che è come se, appunto, il volto di Bogart sia un volto cinematografico così paradigmatico da essere il prodotto, appunto, di una chirurgia, come dire, che risulti essere un prodotto artificiale, ecco, il prodotto, appunto, di un'operazione di chirurgia estetica. Questo in chiave metacinematografica, appunto, proprio rispetto al potere divistico, ecco, di stardom di Humphrey Bogart e alla rappresentatività di Bogart rispetto all'intero genere noir, ecco, lo trovo molto 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 interessante, ecco.
Sì, c'è sicuramente questo tipo di gioco da parte del regista, indubbiamente è una scelta proprio
voluta,
conscia. E quindi, però vorrei anche proporre un'altra lettura, magari proprio in chiusura, perché è una cosa che sicuramente non è al centro del film, ma è una riflessione che mi è venuta, appunto, perché, come dicevamo, non sono molti i film nei quali c'è questo tipo di espediente narrativo della chirurgia estetica, e mi è venuto da pensare che, calando nuovamente questo film, questo elemento del film, nel contesto storico, pensiamo che l'America era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi c'era appena stato il bombardamento di Hiroshima e di Nagasaki, dopo un numero di vittime incredibile, tutto quello che vogliamo. E forse c'era davvero la volontà di rifarsi connotati, fra virgolette. Ricordiamoci che questo film esce nell'autunno del 47 e nel giugno dello stesso anno viene annunciato il piano Marshall, con il quale gli Stati Uniti elargiscono una fracca di soldi all'Europa per la ricostruzione post-bellica, e sicuramente è ardito, però Bogart che si rifà il volto e passa da galeotto, presunto assassino, presunto violento, bla bla bla, a gentiluomo affascinante e semi rispettabile, perché comunque dall'apparenza quello è, mi sembra una metafora che in un certo modo rispecchia la volontà dell'America di lasciarsene alle spalle, almeno a livello di facciata, i disastri della guerra per ergersi a paladina della democrazia occidentale e tutto quello che sappiamo un po' degli americani. Ribadisco, non è al centro del film, ma secondo me è una riflessione interessante, non so cosa ne dite voi.
No, mi trovi assolutamente d'accordo, a dimostrazione di quanto sia un film comunque interessante, pieno di chiavi di lettura. Se posso fare proprio solo una piccola critica, il film secondo me...
No, non con... puoi!
Invece la faccio. È un film straordinario da vedere, però secondo me dopo una prima ora veramente straordinaria, oggettivamente nell'ultima mezz'ora c'è un calo abbastanza netto di ritmo e anche, diciamo, la soluzione arriva in maniera un po' troppo affrettata. Quindi rispetto alla perfezione totale invece del film di cui parleremo tra poco, secondo me questa cosa ne risente, nonostante sia paradossalmente un film molto più innovativo proprio dal punto di vista della tecnica, e questo secondo me è indubbio.
Sì, siamo d'accordo. Cioè, paradossalmente c'è un cambio di ritmo, ma poi si accelera totalmente in alcuni passaggi narrativi, insomma... Non lo so, è un po' sì, sbilanciato
questo senso. Questo è anche un film abbastanza prevedibile, ad esempio, secondo me, nei suoi snodi narrativi fondamentali. Mentre invece, appunto, tra poco parleremo delle Catene della Colpa, che è un noir, appunto, sempre del 47, che invece è super imprevedibile, fino all'ultimo è molto difficile capire quelle che sono le reali dinamiche in gioco tra i personaggi. Invece qui diciamo che, ad esempio, anche la soluzione, ecco, rispetto a chi abbia ucciso la moglie e l'amico del protagonista, ecco, è abbastanza chiara fin dal principio. Poi sì, sono molto d'accordo con Luca quando dice che nell'ultima ora c'è un'accelerazione del ritmo un po' eccessiva, che in definitiva però rende il tutto un pochino squilibrato, sbilanciato, ecco, nell'ultima parte. Secondo me soprattutto nel finale, il finale arriva in maniera un po' improvvisa e non è proprio costruito alla perfezione, però ecco, comunque
è un film che comunque ha molte frecce al suo arco, al netto di tutto.
No, assolutamente, è un grandissimo film. Bogart, come dire, anche qui è straordinario. Poi ha, come in tutti i suoi film, ha una serie di battute, ecco, abbastanza indimenticabili. Ecco, poi appunto vederlo recitare con Lauren Bacall è veramente un piacere. Bacall, che tra l'altro, Piccolo aneddoto che ci porta lontano, ma interessante, non ha mai vinto un Oscar, e la Bacall appunto ebbe una sola nomination nel 97, mi sembra, ecco, o nel 96 o nel 97, l'anno in cui vinse l'Oscar come attrice non protagonista Juliette Binoche per Il paziente inglese. Ecco, Lauren Bacall ebbe quell'anno lì la sua prima nomination all'Oscar per un film, appunto, ed era convintissima di vincere, anche perché ha vinto tutti gli altri premi della stagione dei premi. In realtà venne sconfitta agli Oscar da Juliette Binoche, e quindi insomma Lauren Bacall, pur avendo poi ottenuto un Oscar alla carriera, mi pare nel 2010 o comunque qualche anno dopo, ecco, non è mai riuscita a vincere un Oscar, nonostante sia riconosciuta come una delle più grandi dive del cinema americano.
Jacopo, sei enciclopedico. Vabbè, io su questo aneddoto mi porterei al prossimo film, cosa dite, ragazzi?
Direi di sì.
E magari lascerei l'onere e l'onore di introdurre un po' questo film magnifico a Nicolò, che tra tutti è quello che l'ho apprezzato di meno, quindi parla adesso, così poi dopo puoi tacere e possiamo parlarne noi.
Esatto. Su questo film, nonostante sia molto più quadrato, molto più coerente, molto meglio costruito della fuga, per me è veramente stato a tratti un po' indigesto. Se La fuga si perde negli ultimi 20 minuti, per me questo film si perde dopo i primi 20, però vabbè, dai, capisco che...
La fuga ha un fascino suo, comunque.
Sono io nel torto, dai, ammetto di essere io nel torto. Comunque, allora, le Catene della Colpa, in originale Out of the Past, è un film sempre del 1947, diretto da Jacques Tourneur, che è un classico autore di genere americano, si è dilettato sia nel noir, ad esempio con Il bacio della pantera in originale Cat People, che è forse il suo film più celebre, ma anche nel western. In questo caso io mi sento di consigliare I Conquistatori in originale, Canyon Passage, che è un western assolutamente atipico e, per carità, anche invecchiato maluccio, però più che apprezzabile. Il film è molto semplice, è un noir molto più classico rispetto a Dark Passage, e ha infatti come protagonista un pochino l'angelo nero del noir. Se Humphrey Bogart è un pochino la figura più chiara, più è un pochino il buono della situazione, Robert Mitchum in alcuni film sembra quasi il male incarnato, ma è questo perché è un attore fenomenale, probabilmente uno dei miei tre attori preferiti della storia, davvero. Ed è stato definito, tra l'altro, anche l'anima del film noir da una personcina da niente come Roger Ebert, quindi sicuro molto più qualificato di me per dirlo. Ma venendo a...
Robert Mitchum, che comunque ha fatto anche altri film, sempre per tornare al discorso che questo podcast si chiama I Volti del Noir, ha fatto La Morte Corre sul Fiume e ha fatto Yakuza, film di Sidney Pollack degli anni 70, che è un noir ambientato in Giappone che io amo e che ho già citato ai miei compagni qui in pre-live almeno tre volte, perché è un filmone, andate a vederlo, Yakuza. Ma Sidney Pollack.
Accoglieremo sicuramente il tuo consiglio. E il bello è che qui Mitchum non era ancora il volto del noir che conosciamo ora, poiché lui aveva fatto, mi sembra, forse un paio di film noir prima di questo. Infatti sì, il suo primo mi sembra fosse Tragico Segreto di Minnelli, che è del 46, quindi l'anno precedente a questo. Fu scritturato quasi per caso, la prima scelta era un altro attore, ovvero Dick Powell. Questo fu uno dei primi ruoli che lo lanciarono, diventerà la stella del noir prettamente negli anni 50, anche grazie a La Morte Corre sul Fiume, di cui troveremo anche un articolo scritto da me per questa settimana del noir, nonostante...
Autopubblicità!
Nonostante con Ale ancora stiamo litigando perché lui non considera questo film un noir, ma ci arriveremo.
Non lo considero proprio pienamente noir, diciamoci questo, ma torniamo su Out of the Past.
Robert Mitchum, che in questo film interpreta il nostro protagonista Jeff Bailey, che è in apparenza un tranquillo benzinaio di una cittadina americana, che si frequenta con questa ragazza, contesa anche da un altro uomo nel paesino, che però viene considerato una figura losca da molti altri abitanti, ed infatti il suo passato tornerà a bussare alla porta, poiché compare questo suo vecchio socio che gli ricorda di un compito che non aveva portato a termine 3 anni prima. Il miliardario Whit Sterling lo aveva incaricato infatti di andare in cerca di questa donna, una meravigliosa Jane Greer, apice della figura della femme fatale, che praticamente rovina qualsiasi cosa che tocca in questo film, e appunto gli viene ricordato di portare a termine questo compito perché durante il primo tentativo lui si era innamorato di questa donna, era scappato con lei in Messico e poi era tornato negli Stati Uniti, ma una volta che la situazione era leggermente precipitata, lei aveva abbandonato nuovamente lui, portandosi nuovamente anche questa volta dietro i soldi. E quindi la storia si dovrà ripetere, lui dovrà sistemare i conti facendo un nuovo favore a questo miliardario interpretato da Kirk Douglas e confrontarsi di nuovo con il suo passato e con questa donna. Quindi, come vediamo, la trama, mi sono scordato di dire che era tratto da un romanzo, Build My Gallows High di Geoffrey Holmes, pseudonimo dello scrittore Daniel Mainwaring, ed è stato anche fatto un remake del 1984 chiamato Due vite in gioco con Jeff Bridges protagonista. E allora è un noir molto più classico, molto più quadrato e anche meno sperimentale rispetto alla Fuga, molto più intrigato con la seconda parte, che è ricchissima di colpi di scena, con continui cambi di gioco, tradimenti, e non si capisce mai chi sta fregando chi. Però appunto è un film che a me ha colpito meno rispetto ad altri. Infatti io direi che Jacopo, che ha amato questo film, potrebbe dire qualcosina in più.
Ma allora, innanzitutto parto col dire che questo film è stato, come dire, abbiamo scelto questo film non solo perché è uno dei noir più belli con Robert Mitchum, ma anche perché è considerato in assoluto uno dei noir più belli della storia del cinema. Addirittura Martin Scorsese in persona l'ha definito il noir più bello della storia del cinema, ecco. E davvero sono d'accordo con te, Nicolò, quando dici che è un film forse più classico rispetto alla Fuga, proprio perché per me questo è veramente un noir paradigmatico, ecco, nel senso che quando lo si guarda in realtà ci si possono trovare anche molti luoghi comuni, ecco, del genere noir, ma sono qui proprio perché questo è uno dei film che ha inventato a tutti gli effetti le regole del genere noir, appunto. E a questo proposito, uno degli aspetti che a me colpiscono di più proprio da un punto di vista tematico, ecco, di Out of the Past, è appunto proprio il tema della riemersione del passato, ecco, questo passato che perseguita appunto il protagonista. Ho chiamato il film appositamente Out of the Past e non Le catene della colpa, proprio perché il riferimento al passato, alla dimensione temporale del passato è proprio presente appunto nel titolo originale. Ecco.
Beh, però per una volta anche il titolo italiano funziona, secondo me.
Sì, no, il titolo italiano ha un senso, ecco, però ecco, il titolo originale Out of the Past indica proprio, come dire, il fatto che in questo film noi abbiamo un protagonista, il protagonista appunto Robert Mitchum, che si è rifatto a tutti gli effetti una vita, ecco, in questa cittadina rurale, ecco, ma appunto il suo passato da ex detective, ecco, collaboratore anche appunto di questo personaggio, ecco, interpretato da Kirk Douglas, ecco, è assolutamente significativo, ecco. E da questo punto di vista mi ha molto ricordato un film molto più recente, uno dei capolavori di David Cronenberg, che è History of Violence, un film dove appunto anche lì abbiamo il personaggio di Viggo Mortensen che appunto lavora come barista anche qui in una piccola cittadina dell'America rurale e che sostanzialmente viene raggiunto in qualche modo dai suoi ex complici malviventi, ecco, di quando lui era un gangster appunto in una città, in una grande metropoli americana, ecco. E da questo punto di vista quindi...
Anche Carlitos Way, scusami se ti interrompo, c'è questo concetto di voler cambiare vita ma di non potere perché la vita del passato torna a...
Assolutamente, c'è proprio il tema dell'esatto, della persecuzione del passato, e in questo senso secondo me è anche molto significativo come il film sia sostanzialmente, giochi anche molto, come dire, proprio anche da un punto di vista visivo, ecco, con i contrasti tra l'ambientazione, diciamo, rurale, ecco, che è molto luminosa anche a livello di luci, ecco, a livello fotografico, spesso le scene sono girate di giorno e così via, mentre invece poi dall'altra abbiamo la città di San Francisco, dove si era anche svolta una parte del passato criminale, ecco, del passato, scusatemi, da detective, come dire, con contatti, ecco, nella mala, ecco, del personaggio di Robert Mitchum, e infatti San Francisco è rappresentata spesso con luci molto molto scure, ecco, è una San Francisco molto notturna. Tra l'altro è interessante che sia Dark Passage sia Le catene della colpa si ambientano appunto proprio a San Francisco, quindi San Francisco come città del noir, ecco, quasi in questi due film. Però ecco, mi sembra molto molto significativo, ecco, anche come il film giochi appunto proprio tra, come dire, questo presente di luce e di apparente spensieratezza che il protagonista si è creato. Ecco, all'inizio addirittura ci sono queste scene in cui c'è il protagonista che è appunto in questo prato sostanzialmente con la sua fidanzata e così via, sembra quasi una scena bucolica, ecco, con gli uccellini, ecco, e così via, e poi però il passato si riaffaccia, ecco, e lo, come dire, trascina in questo vortice, ecco, di colpe, ecco, di sensi di colpa, di rimpianti, ecco, anche legati di errori passati e così via. E quindi da questo punto di vista mi sembra un film molto molto interessante e molto paradigmatico, ecco, rispetto a molti molti aspetti del noir.
D'altra parte, secondo me, questo sono assolutamente d'accordo col discorso che fai. D'altra parte, questo film, secondo me, aggiunge, rispetto ad altri film noir in cui questo elemento non è così standard, il fatto proprio di sensazione di morte che insegue i protagonisti, non solo per il numero enorme di omicidi che comunque avvengono all'interno del film, perché ce ne sono proprio parecchi, ma anche per il fatto che sia quando i personaggi si trovano su una spiaggia in Messico al chiaro di luna, quindi una scena che dovrebbe essere romantica, sia quando sono in una foresta e ci sono delle ombre oscure che possono terrorizzare i personaggi, in entrambe queste situazioni c'è questo senso di terrore, c'è questo senso di morte che con le sue tenebre diciamo minaccia costantemente i protagonisti. Robert Mitchum in più di una scena appare quasi come un fantasma, ad esempio quando si presenta di fronte alla casa di Witt, il personaggio di Kirk Douglas, sembra quasi una figura spettrale quando sta per varcare la soglia, appunto quasi a sapere quanto diciamo il destino che lo aspetta effettivamente.
E anche, poi anche quando entra nella stanza di Katie dopo che torna da quando era a pescare, immagino che è che dopo che hanno ucciso lo scagnozzo di Witt, che entra dalla finestra e si appoggia in parte al letto, si accende una sigaretta, tutto in penombra, anche lì è una scena quasi spettrale il suo ingresso in questa stanza.
Assolutamente,
d'accordo.
E anche diciamo la sua presenza in diretta, che c'è proprio alla fine del film, a dimostrazione di una presenza costante dell'aldilà, una presenza costante della morte. Questo è un aspetto che non sempre viene accentuato nei noir. E poi io vorrei rimarcare come comunque, pur essendo un film del 47, sia un film con una trama estremamente intricata comunque, e che di fatto viene messo in scena da Jacques Tourneur con un ritmo clamoroso che costringe lo spettatore a prestare attenzione costantemente in modo da non perdersi nessun elemento, e davvero il confronto con la maggior parte delle trame di film simili di adesso è davvero impietoso da quel punto di vista, quasi come se adesso non ci sia assolutamente più la fiducia nei confronti dello spettatore che possa effettivamente prestare sufficiente attenzione per questo tipo di trama. E questo secondo me è un aspetto da tenere assolutamente in conto nella valutazione di questo film, che per quel che mi riguarda non è invecchiato di un mese.
Ed è molto bello anche qui andare a vedere, secondo me, a livello narrativo, come diceva Luca, i paletti che questo film ha aiutato a piantare, no? Perché il film è chiaramente bipartito. Nella prima parte abbiamo il racconto in flashback, come tantissimi altri film di questo genere, anche come La fiamma del peccato, ad esempio, qui si intreccia anche col presente del racconto, eccetera. C'è il voice over del protagonista che racconta in prima persona i fatti, e appunto nella seconda si sviluppa e si dipana questo intrigo delle trame, i complotti, bla bla bla, tutto molto noir, tutti che vogliono incastrarsi un po' con gli altri, come anche qui citiamo un altro film, Il mistero del falco, anche là c'era tutta la trama e tutto girava attorno a questo oggetto del desiderio, che era appunto il falco maltese. Qui possiamo dire che è forse il documento infamante nei confronti di Mitchum, quindi sono molto d'accordo con lui quando dice che questo film è paradigmatico su tanti punti di vista. Anche mi piace citare le location di cui parlava Luca prima, ad esempio la spiaggia, perché qui abbiamo le location classiche del noir, no? Abbiamo appunto, diceva Jacopo, San Francisco, che è una città importante per questo genere, comunque le strade buie, i vicoli, abbiamo anche gli uffici dei vari antagonisti, dell'avvocato di qua, di su, di giù, la villa, insomma anche il taxi, l'auto, ricordiamoci nella fuga quanto era importante l'auto o l'auto, anche l'incipit di Un bacio e una pistola, anche quello lì è un film che si apre con una scena in auto. Ma ci sono anche quelli che definirei i non luoghi del noir, no? Questi location che sembrano uscire dal tempo e dallo spazio, e appunto, come diceva Luca, portano questa atmosfera un po' funebre. Luca già ha citato la spiaggia dove i due si incontrano, ma cito anche il bosco in cui il protagonista incontra Anne, che è la sua donna, quella non la femme fatale, l'altra, che è anche qui un momento in cui loro si parlano e si promettono amore, ma l'atmosfera è quasi spaventosa, con questi rami ricurvi, sembra un po' quasi un film che viene dall'espressionismo in un certo senso, Ma pensiamo anche, poi chiudo perché facendo l'elenco, anche la casa in cui avviene l'omicidio del partner di Jeff, questa casa in questo bosco, che è un bosco X, potrebbe essere ovunque in nessun posto, con questa luce molto, molto, molto bassa, queste ombre molto forti. Insomma, anche nella scelta dei luoghi è un film che fa scuola e che fondamentalmente scrive, come diceva Jacopo, le regole un po' del gioco. Non so se siete d'accordo con me.
Ma assolutamente, e un altro aspetto su cui scrive le regole del gioco è proprio la scrittura dei personaggi. Personaggi che sono tutti ambigui, e soprattutto per quel che mi riguarda va a mettere in scena uno dei più grandi villain della storia del cinema, nel senso che il personaggio di Jane Greer è incredibile per la sua capacità di sembrare completamente innocente e di manipolare allo stesso tempo tutte le persone che la circondano. Se l'incipit potrebbe quasi sembrare che ci sarà una sorta di sfida per il dominio, per il controllo di Jane Greer da parte dei personaggi di Kirk Douglas e di Mitchum, all'atto pratico è lei che li manovra entrambi e ne fa quello che vuole alla fine. E questo è incredibile. Ma so che Jacopo, ad esempio, anche sul personaggio di Mitchum, anche lui, so che Jacopo pensa che anche lui sia molto ambiguo, e sono anche molto d'accordo con questo.
Sì, assolutamente, nel senso che il personaggio di Robert Mitchum è estremamente ambiguo, proprio perché, per tutto il film fatichiamo proprio a comprendere, ecco, quelle che sono le sue relazioni con i vari personaggi. In particolare, il personaggio di Mitchum è implicato sostanzialmente in questa sorta di triangolo amoroso, in cui da una parte abbiamo il personaggio appunto di Katie, interpretato da Jane Greer, e dall'altra abbiamo il personaggio di Ann Miller, interpretata da Virginia Houston, che è Miller, che è appunto questa ragazza appunto di campagna, ecco, che è innamorata di lui sostanzialmente. E fino veramente all'ultimissima scena noi fatichiamo, ecco, a capire, come dire, anche da un punto di vista sentimentale, dove il personaggio di Mitchum sia portato, ecco, dal suo cuore, ecco, se più dalla parte della femme fatale Jane Greer, o se più dalla parte, come dire, di questa donna sicuramente molto più luminosa e innocente, ecco, appunto, legata a lui da un amore sincero, appunto. E in questo senso, secondo me, qui sta veramente la reale complessità, ecco, di Out of the Past, ecco, che è un film fino veramente all'ultimo poco prevedibile, ecco, anche nelle sue svolte di trama, e le sue svolte di trama sono spesso legate proprio all'ambiguità dei personaggi, le cui scelte, ecco, raramente appaiono del tutto chiare, ecco. E in questo senso sono molto d'accordo quando Luca parlava di un film anche molto moderno, ecco, proprio perché ha, secondo me, una complessità a livello di trama e a livello anche di moralità dei personaggi che è raro trovare nel cinema contemporaneo, e che tutto sommato poi lo distingue anche un po' da moltissimi noir dell'epoca, che magari seguivano, ecco, avevano trame un pochino più semplici, ecco, personaggi un pochino più legati anche a modelli e così via, mentre invece qui davvero abbiamo un noir assolutamente originale e di straordinaria complessità, ecco.
Sì, secondo me veramente scusami Luca, poi magari ti lascio la parola. È straordinario come tutti i personaggi abbiano un proprio spessore, nel senso, Luca parlava prima di quanto è interessante il personaggio di Whit, del cattivo di Kirk Douglas, e a me viene veramente da dire che se si va ad analizzare un po' il personaggio, è molto interessante, perché il fatto che lui sia ricco e potente è un elemento veramente importante nella sua caratterizzazione, nel senso che è forse la sua stessa condanna questo suo essere così ricco, e quindi per lui nulla ha più valore e cerca di possedere qualcosa che non è possibile possedere. In questo caso è Katie, che è la donna che appunto gli sfugge, e quindi anche qui torno a citare il mistero del falco, perché secondo me è similare il cattivo del cattivo, nel senso quello che muove un po' le trame del Mistero del Falco, perché anche lui è schiavo di questa ossessione che là era per il falco, qui è per la donna, di possedere e di rincorrere qualcosa che purtroppo però non potranno mai veramente afferrare. E alla fine Witt è un personaggio che sullo schermo ci sta molto poco in questo film, ma nonostante ciò la scrittura di questo film è talmente magistrale che ci sono dei discorsi da fare anche su un personaggio che è, non dico secondario, però al limite tra il secondario e il comprimario, fondamentalmente. Poi, come dicevate voi, la femme fatale qui è veramente fatale, cioè lei uccide, tradisce, inganna, fa veramente, non si fa scrupoli a manipolare, a fare le peggio cose veramente per cascare sempre in piedi.
Io volevo solo aggiungere una cosa piccolissima, dato che questo podcast si chiama I volti del noir, mi pare anche giusto confrontarli un attimo questi volti del noir, perché da una parte abbiamo il personaggio di Bogart che spera in una nuova vita, che è anche, diciamo, positivo, se vogliamo, guarda con un certo ottimismo al futuro. Dall'altra parte abbiamo Robert Mitchum, che è un personaggio che è fatalista da morire, rassegnato, e che lo distacca completamente quindi dall'altra figura di Bogart.
Rancoroso anche.
Anche.
E poi, vabbè, raga, fuma un botto di siga, c'è cioè il trench,
Sì,
dobbiamo
beh, diciamo
farci.
che è un film a dir poco iconico, ecco, anche da quel punto di vista. Poi, appunto, l'uso del chiaroscuro, ecco, da un punto di vista fotografico.
Tra l'altro col direttore della fotografia che è Nicolas Musuraca, che aveva lavorato anche per Fritz Lang precedentemente.
Ecco, non c'è da stupirsi troppo, nel senso che Fritz Lang poi, come dire, dal punto di vista visivo ha fornito ispirazione, ecco, per molto del cinema americano di quegli anni e
Ma anche
soprattutto del genere noir, ecco.
tutte queste inquadrature dal basso che inquadrano i personaggi con questi ambienti claustrofobici, nel senso, cioè ogni cosa di questo film è diventata
Cult.
regola
Regola.
fondamentalmente per i film che sono venuti dopo.
E comunque,
Io
è un film che per essere così importante, per essere anche così acclamato, perché poi appunto uno come Scorsese che dice che è il più bel noir della storia del cinema, insomma, non è proprio un aspetto insignificante, ecco, è un film comunque poco conosciuto, perché non è un noir, ecco, come dire, nei top 5, ecco, che vengono citati anche sui libri di storia, ecco.
dovrebbe però, dovrebbe sicuramente, perché è
Lo
veramente un film
meriterebbe, probabilmente. Questo film
indimenticabile.
comunque guadagna 10 punti in più perché tutto avrei immaginato meno che vedere una canna da pesca usata come arma del delitto, perché un
Questo
ragazzo sordo, quella scena.
è vero. Molto vero.
Non so, raga, se avete qualcos'altro da dire, se no andrei veramente in chiusura.
Appunto, questa cosa che forse non abbiamo detto è che questo che mi ha colpito, mentre il personaggio di Bogart va incontro, va a muso duro, va a riflettere il passato. Come aveva anche anticipato Luca, quello di Mitchum vorrebbe scappare, vorrebbe veramente essere lontano da qualunque cosa. Forse a lui stava bene fare il benzinaio tutta la vita, anche se il miliardario gli dice fatico un po' di meno e guadagni un bel po' di più, insomma qualcosa del genere. Proprio il padre di Gordon Gekko, guarda, adesso che la genetica sia quella dell'attore, però appunto. Forse lo rende un'anima anche più pura e innocente di quanto sembri, nonostante sia un uomo pericolosissimo, personaggio di Mitchum. Non lo so.
Oddio, io non sono proprio d'accordo nel dire
No, no.
che è proprio pure innocente, anche perché qui l'unico personaggio veramente puro e innocente per quanto mi riguarda è il personaggio di Anne.
Sì,
Che
assolutamente.
anche qui crea un altro personaggio importante della narrativa noir, che è quello opposto alla femme fatale, ed è quello appunto della donna che rappresenta un barlume di integrità all'interno di questo
Anche un
mondo
po' la
veramente.
salvezza morale del protagonista.
Esatto, ma se facciamo caso, questi personaggi poi fanno sempre una fine abbastanza orribile, perché in un mondo come quello del noir non c'è posto per questo tipo di personaggi. Parlavamo di Fritz Lang, mi viene da citare la moglie di Glenn Ford nel Grande Caldo, che ha un po' lo stesso ruolo, ma poi fa una fine abbastanza brutta, e quindi anche qui c'è un personaggio secondario che comunque ha un ruolo importante, se non nel film, a livello di lascito per il genere, ecco. Io su questo sono abbastanza sicuro. Poi, non so ragazzi, se volete fare qualche ultimo commento, se no andiamo in chiusura.
Andiamo.
E nulla, quindi ringrazio voi che ci avete ascoltato, ringrazio i nostri ospiti, Jacopo, quindi ringrazio Nicolò.
Grazie, grazie a tutti e ciao.
E ringrazio anche Luca.
Ciao, grazie a tutti, alla prossima.
Ovviamente ringrazio tantissimo anche Jacopo da Amsterdam, che è una città un po' noir, forse di notte, non lo so.
Assolutamente. Ciao a tutti, ciao Alessandro.
Vi ricordo di seguire, se avete piacere di farlo, la nostra settimana tematica noir, e probabilmente fra 2 settimane uscirà un nuovo episodio di questo dittico. Dobbiamo ancora decidere i film, quindi non ve li spoileriamo. Un saluto e grazie mille per averci ascoltato.